Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Bentrovati da Corrado Antonini. Nella primavera del 1935, all'epoca della Grande Depressione, un tema musicale fra i tanti impazzava nelle sale da ballo americane sulle frequenze radio: Solitude di Duke Ellington. È questa una delle tante song capaci non solo di catturare al meglio il tono di quel decennio, ma anche di esplicitare il ruolo avuto dal jazz orchestrale negli Stati Uniti nell'accompagnare gli americani durante la crisi economica, cioè in modo suadente e al tempo stesso risoluto. Quel tema di Ellington ha superato indenne non soltanto la Grande Depressione, ma anche tutto quanto è arrivato dopo, e oggi resta uno standard molto amato e molto frequentato dai jazzisti. Partirei proprio da qui oggi per questa puntata di Bourbon Street, che esplorerà poi divagando il tema della solitudine nel jazz. Lo affronteremo da punti di vista diversi, ma per cominciare vi vorrei offrire una delle tante versioni recenti di quel celebre tema di Duke Ellington, in particolare da parte di un musicista che la solitudine, musicalmente parlando, è venuto a cercarla a pochi metri da qui. Penso al pianista americano Fred Hirsch, il quale pochi mesi fa ha registrato all'Auditorio Stelio Molo della RSI un bellissimo disco di pianoforte solo di cui abbiamo già dato conto sia in questa sede che in altre. Non era quella la prima volta, ben inteso, che Fred Hirsch si cimentava con il pianoforte solo, l'aveva già fatto ad esempio anche nel 2020 sul disco Songs from Home edito da Palmetto Records. Il titolo letteralmente sta per canzoni da casa e fu registrato da Hirsch a casa sua in Pennsylvania nei giorni del lockdown. L'idea era quella di suonare della musica che portasse un po' di sollievo, se non proprio di felicità, nelle case di tutti noi, costretti, proprio come Hirsch, a una solitudine forzata. E non è un caso che fra le canzoni scelte per dare sollievo all'ascoltatore, Fred Hirsch abbia scelto anche questo remoto standard di Duke Ellington, che è sì intitolato alla solitudine, ma sentirete proprio come nelle intenzioni del suo autore è di tono malinconico, ma anche sereno. Quella di Ellington, quella che Ellington voleva suggerire negli anni cupi della Grande Depressione americana, era un'idea di solitudine provvisoria e forse anche benefica, non da intendersi nella sua accezione negativa. Stare da soli fa bene, non sempre, non per sempre, ma è una condizione che fa parte della vita e va vissuta nel limite del possibile con serenità. E credo che il pianoforte di Fred Hirsch riesca ad esprimere bene quello stato d'animo. Fred Hirsch, Solitude, il grande classico di Duke Ellington che compie, dicevamo, 90 anni, 90 anni di solitudine, parafrasando il titolo del romanzo di Gabriel García Márquez, anche se qui il colonnello Aureliano Buendía, primo bambino di Macondo e futuro guerrigliero che parteciperà a 32 rivoluzioni armate, perdendole tutte, nulla c'entra. La solitudine nel jazz, dunque, vi vorrei proporre adesso un altro grande tema composto negli anni 30 e altro invito alla solidarietà in tempi cupi. Si tratta di Alone Together, da soli ma assieme, composto da Arthur Schwartz su testo di Howard Dietz nel 1932, brano che ci serve anche per omaggiare la figura di uno dei grandi, dei più grandi contrabbassisti del jazz moderno, Paul Chambers, nato il 22 aprile del 1935 e che quest'anno avrebbe dunque festeggiato i 90 anni, musicista morto giovanissimo nel gennaio del 1969 a soli 33 anni. L'incontro con Miles Davis è l'incontro che segnò la sua carriera. Chambers fu di fatto il bassista di fiducia di Miles dal 1955-1963 e fu protagonista di un capolavoro della musica come Kind of Blue. Basterebbe probabilmente il suo duetto con Bill Evans nell'attacco di So What per consegnarlo alla storia del jazz. La versione di Alone Together che avrei scelto di farvi ascoltare arriva dal disco Turning Point del sassofonista Benny Golson, pubblicato nel 1962 da Mercury. Con lui, con Benny Golson in veste di leader, proprio una delle storiche sessioni ritmiche di Miles Davis su alcuni dei dischi del periodo, penso in particolare a Someday My Prince Will Come o al gershwiniano Poggy and Bess con gli arrangiamenti di Gil Evans, e cioè Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers appunto al basso e Jimmy Cobb alla batteria. La quintessenza del jazz moderno per piccolo ensemble, un piccolo gioiello che arriva da un'epoca dove il jazz aveva infine raggiunto una sua maturità, oltre che una densità espressiva e una morbidezza timbrica che ha per molti versi scolpito la percezione di ciò che è jazz nella mente dei più. Thank you. Alone Together, il quartetto del sassofonista Benny Golson nel 1962 dal disco Turning Point. Con Golson c'erano Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria. 90 anni dalla nascita del contrabbassista Paul Chambers, ma 90 anni anche dalla nascita di un percussionista brasiliano chiamato Antonio de Sousa. Nato il 23 aprile del 1935 a Rio de Janeiro. Sappiamo come i brasiliani amino attribuirsi o farsi attribuire dei nomignoli che spesso vanno a sostituire il nome di battesimo. Pensiamo a Pelé, uno su tutti, e Antonio de Souza a un certo punto diventò Milton Banana, nome d'arte forse non azzeccatissimo, ma l'ironia, il divertimento, l'attraversare la vita senza prenderla e senza prendersi troppo sul serio è decisamente una caratteristica molto brasiliana. Milton Banana esordì come percussionista e batterista a 20 anni nel 1955 e 3 anni dopo, nel 1958, fu reclutato da un giovane cantante e chitarrista che avrebbe segnato la storia della musica popolare brasiliana come nessun altro, e cioè João Gilberto. Con lui registrò la celebre versione di Chega de Saudade, universalmente considerata la canzone che diede il là, ufficializzandola, alla bossa nova. Nel marzo del 1963 Milton Banana fu poi anche in studio di incisione a New York, accanto allo stesso João Gilberto, ad Antonio Carlos Jobim e a Stan Getz, per registrare il disco Getz Gilberto, un disco fondamentale non solo per la bossa nova ma anche per il jazz e che segnò uno degli incontri musicali più affascinanti e ricchi di significato della storia musicale delle Americhe, quella appunto fra la tradizione del samba e la musica jazz. 3 anni prima, nel 1960, durante una seduta di incisione interamente brasiliana che fruttò il disco O Amor, O Sorriso e a Flor, e cioè il secondo disco di João Gilberto, Milton Banana contribuì anche alla registrazione della canzone Samba de una nota só, di Antonio Carlos Jobim e Newton Mendonça. Il Samba de una nota sola, che in verità non è composto di una nota soltanto, qualcosa che molti anni dopo sarebbe invece riuscito al gruppo italiano Egli e le Storie Tese, che riuscì a classificarsi secondo al Festival di Sanremo presentando una canzone intitolata La canzone mononota e composta appunto da una linea melodica fatta di una nota soltanto. Samba di una nota sola è la canzone della solitudine messa sul pentagramma, quantomeno nelle intenzioni, e ve la vorrei proporre in una versione solo strumentale dal disco O Ritmo e o Som da Bossa Nova, pubblicato nel 1963, dove Milton Banana in veste di solista era accompagnato dal congiunto Oscar Castro Neves, Milton Banana che sulla copertina del disco veniva presentato, cito, come o maior baterista de Bossa Nova, il miglior batterista della Bossa Nova, Samba di una nota só.
Bourbon Street.
Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour.
E questi erano rispettivamente Cyril Aimé e Diego Figueiredo, interpreti di Je suis seul ce soir, composta in origine da Paul Durand, Jean Casanova e Rose Noël, qui da un disco intitolato Just the Two of Us. Eravamo dunque sempre in area brasiliana dopo Milton Banana, ma con un chitarrista come Diego Figueiredo, uno dei tanti chitarristi brasiliani dell'ultima generazione che contribuisce a mantenere viva la tradizione chitarristica brasiliana. E adesso una sigla che non sentivamo da un po' di tempo.
Well, there's a moon over Bourbon Street.
La luna che si affaccia su Bourbon Street, andiamo a prenderla da un disco recente del vibrafonista Jason Adasiewicz, il quale si è dato una sfida interessante: arrangiare per vibrafono solo delle composizioni di Roscoe Mitchell, cioè uno dei grandi nomi del jazz di Chicago. Adasiewicz è non solo un grande ammiratore di Roscoe Mitchell, ma i due hanno suonato assieme tempo addietro in uno dei tanti gruppi del trombettista Rob Mazurek, la Exploding Star Orchestra. Adasiewicz in questo progetto, che si intitola Roscoe Village, ha documentato le diverse fasi della carriera di Mitchell dagli anni 60 giù lungo il decennio successivo per arrivare ai tempi nostri. In particolare il brano Lunare che ho scelto arriva da un disco importante di Mitchell come The Third Decade ed è stato composto non da Mitchell ma da suo padre. Si tratta di Walking in the Moonlight, passeggiando al chiaro di luna, qualcosa che si può fare a due o in più ampia compagnia, ma in questo caso Jason Adasiewicz lo fa per l'appunto da solo.
Thank you.
senza canto o con un canto che nessuno è in grado di interpretare o di comprendere saremmo perduti. Vale per l'essere umano e vale per ogni animale che ha facoltà di intonare delle melodie. Ne sa qualcosa la balena denominata 52 Hertz, la balena più solitaria del mondo, scoperta anni fa da un team di biologi marini, una balena che emette un richiamo a una frequenza più alta rispetto a quella dei suoi simili, tanto che il suo canto non può essere percepito da altre balene. E 52 Hertz, 30 metri di lunghezza, 180 tonnellate di solitudine marina, nuota da sempre tra la California e l'Alaska senza il conforto di un contatto con altri cetacei. Una scoperta che a suo tempo finì su molti giornali e che ha ispirato anche diversi artisti. Nel frattempo, un paio di anni or sono, è anche uscita la notizia secondo cui degli scienziati marini avrebbero intercettato una seconda balena in grado di emettere un canto a 52 Hz. La notizia non ha mai trovato conferma, ma è bello pensare o soltanto illudersi che nella vastità dell'oceano due balene solitarie si siano infine incontrate. Il sassofonista canadese Colin Stetson ha dedicato un brano, Part of Me Apart from You, alla balena 52 Hz originaria, la prima e fin qui unica effettivamente certificata. Prima di interpretare il brano dal vivo, Stetson ha a lungo fatto precedere la sua esecuzione da questa considerazione. Quando suono questo pezzo non posso fare a meno di pensare a questa balena che proprio in questo momento sta cantando da sola. Fine di citazione. Quando si è trattato di fondare un'etichetta discografica, tra l'altro, Stetson l'ha chiamato proprio così, 52 Hertz. Nel corso degli anni, Colin Stetson ha sviluppato una tecnica al sassofono che gli consente di riprodurre i suoni più diversi e spesso contemporaneamente, come se attraverso l'ancia del suo strumento non si limitasse ad emettere fiato dai polmoni, ma dirigesse di fatto un'intera orchestra. Grazie all'impiego di 24 microfoni posizionati con cura all'interno dello studio di incisione, direttamente sullo strumento, quando non addirittura sulla gola del musicista stesso, a tratti sembra che Stetson stia suonando due o tre distinte partiture su due o tre diversi strumenti. Forgiare un universo musicale originale oggi non è facile, ci riescono davvero in pochi e il sassofonista Colin Stetson è sicuramente uno di questi.
Thank you.
Colin Stetson, Part of Me, Apart from You, l'omaggio del sassofonista canadese alla balena più solitaria del mondo chiamata 52 Hz. Questa era una puntata un po' particolare di Bourbon Street in cui si è trattato di solitudine, una condizione che nella sua accezione più estrema rimanda certamente alla figura di Robinson Crusoe e di tanti altri naufraghi, ma anche all'immaginario dell'isola deserta nel senso di paradiso perduto o di luogo nel quale ludicamente proiettare una sorta di assolutismo del gusto o di demone della gerarchizzazione portata alle estreme conseguenze. Pensiamo in questo al libro da isola deserta, al disco da isola deserta, a un oggetto artistico o meno che salveremmo dall'estinzione o dall'apocalisse. Un gioco divertente ma che non porta in verità molto lontano se non forse su un'altra isola deserta. Più benevolmente si può però sognare di un'isola deserta, un luogo incontaminato dove poter infine trovare sintonia col mondo e soprattutto con se stessi. Anche qui sul piano artistico gli esempi si sprecano e direi di chiudere questa puntata proprio con uno di questi. Un brano intitolato Desert Island Dream della contrabbassista Linda May Han Ho, nata in Malaysia, cresciuta in Australia e oggi abitante di New York, e cioè il luogo forse più lontano dall'idea di isola deserta che si possa immaginare. O meglio, il luogo che per ragioni storiche e culturali si è scolpito nel nostro immaginario come un luogo di particolare addensamento umano, anche se le statistiche attuali ci restituiscono piuttosto come città più densamente popolata un luogo come Mogadiscio, la capitale della Somalia. Il brano di Linda May Han Ho è tratto dal disco Initial Ear, pubblicato dall'etichetta Green Leaf Music del trombettista Dave Douglas, un disco che si articola attorno al concetto di identità. Con lei un bel gruppo di fenomeni, Dinah Stevens al sax tenore, Fabian Almazan piano elettrico, Rudy Royston batteria e in alcuni brani anche la voce di Yen Xiu, ma non in quello che ascolteremo noi. Linda May Han Ho in Desert Island Dream è il nostro ultimo approdo solitario di oggi. Buon ascolto e un caro saluto da Corrado Antonini.